Bene. Allora, Darius ci ha dato un sacco di stimoli che cerchiamo di trattare con un po' più d'ordine del normale. Però in effetti un punto centrale è esattamente lo status. Di status abbiamo parlato l'altra volta, vi ricordate quando ne abbiamo parlato? Della Rivoluzione Francese. Di fatto uno dei grandi problemi, uno dei grandi moventi della Rivoluzione Francese era una questione di status. Perché? Perché il rispetto e il prestigio sociale non coincidevano con la condizione di potere reale dei soggetti. Ovvero sia, il mercante, poi diventato industriale, sapeva di valere più del nobile che passava il suo tempo a Versailles senza produrre, senza, anzi, creando problemi ai suoi sottoposti, però dal punto di vista della percezione della società non valeva nulla, non aveva voce in capitolo, non poteva influenzare niente di quello che accadeva intorno a lui, pur avendone tutto sommato diritto e anche bisogno. Ok? Però, come vedete, quindi, la questione dello status è una questione abbastanza complessa, perché rinvia già a un sistema di valori. Poi ne parliamo, i valori saranno una lezione infernale, per cui ve la butto lì per il momento, ma tenetelo presente. Vuol dire che le nostre posizioni sociali variano a seconda di ciò che nella società viene valutato. Per esempio, se fossimo in una teocrazia, come per esempio potrebbe essere l'Iran per certi versi, chi ha a che fare con l'istituzione religiosa ha un prestigio molto superiore a tutti gli altri. In una società occidentale, tardo-moderna, come quella nella quale ci troviamo, qual è il valore sulla base del quale principalmente si definisce lo status? L'economia, esatto. Che ci piaccia o meno, il valore economico è quello al quale oggi facciamo principalmente riferimento per decidere se quello che abbiamo davanti è più in alto di noi, più in basso di noi, alla stessa altezza, eccetera, eccetera. Voi direte: chi se ne frega? No, non è esattamente così. Non è esattamente così perché, come vedremo, nel vivere sociale ci sono due componenti inestricabili. Una che viene dall'ambiente nel quale ci troviamo e dalle convenzioni che vi hanno luogo, quindi dalla cultura nella quale viviamo. Un'altra sulla quale metterò spesso l'accento, che ha a che fare con le nostre scelte, con i nostri desideri, con i nostri gusti. Però è un po' difficile scinderle. Anche se facciamo finta che una valga un po' meno oggi come oggi. Questo però non vuol dire che non conti. Come diceva la vostra collega prima, potrebbe benissimo darsi che il professore universitario di punto in bianco si inventi un traffico di esseri umani. Io non saprei dove mettere le mani. Perché? Perché ad ogni posizione coincidono saperi, coincidono opportunità, coincidono tutta una serie di cose che sai e non sai. Se frequenti un certo livello, un certo strato sociale, probabilmente non hai conoscenza di cose che invece ti servirebbero per fare altro. C'è una cosa che si chiama streetwise, non so se l'avete sentita nominare, che si chiama, che è il sapere di strada. Nei giochi di ruolo va per la maggiore perché ti permette di salvare la pelle spesso e volentieri. Che però appunto normalmente non fa parte del bagaglio culturale di certe posizioni. Più sono elevate le posizioni, di solito più è diverso il sapere. Anzi, diverso è il sapere senza il più davanti. Quindi, ragionevolmente, poi è chiaro, può darsi pure che ci sia il caso particolare, però ragionevolmente chi fa un certo tipo di attività difficilmente riesce in tempi stretti, rapidi, eccetera, a organizzare cose che con la sua vita non hanno niente a che fare. Perché tutto sommato siamo abbastanza prevedibili. Il che non vuol dire che siamo sempre prevedibili, chiaramente, no? Questo è uno dei grossi equivoci con i quali ci confrontiamo spesso, la statistica. La statistica è, come saprete, come scoprirete, come scoprirete senza commenti, un sapere dei grandi numeri. Vuol dire che, data una situazione A, e conoscendo un collettivo, è probabile che il 70% del collettivo faccia B. Ok? Però io non so chi del collettivo farà B. Cioè non è che sapere che il 70% lo fa mi spinge a dire che lui farà B. Non so se questo è chiaro. Cioè, ce ne sono 10, di questi 10 probabilmente 7 faranno B. Ma io non so chi sono. Capite? Cioè la predittività della statistica è una predittività astratta. è una predittività dei grandi numeri, giusto appunto, ma non va a descrivere il comportamento di lei o di lei, perché non lo puoi sapere, perché c'è una variabile ulteriore che la statistica, ringraziando Dio, non vede, non legge, ovvero sia il fatto che lei è lei e ha un suo modo di ragionare, ha una sua esperienza, una sua storia di vita che possono benissimo far sì che in quella situazione le faccia C o D o F o quello che volete. Quindi cerchiamo di interpretare queste regolarità delle quali parlano tutti in modo posato. Per definire il comportamento di un essere specifico bisogna ascoltare e conoscere l'essere specifico. Tutto il resto, grosso modo, lascia il tempo che trova. Anche perché noi viviamo in un clima di pregiudizio a favore dei dati numerici. Come vi dicevo l'altra volta, il positivismo ci ha influenzato profondamente già alla nascita come sociologi, ma continua a influenzarci oggi. Di fatto noi oggi prestiamo fede a comunicazioni che utilizzano dati. Pensate soltanto alle pubblicità, ripeto, guardate le pubblicità perché sono un eccellente modo per capire la società. Che vi dicono le società? Che vi dicono le pubblicità quando vogliono essere efficaci? Normalmente che sono basate su ricerche scientifiche, e quindi normalmente trovate gente in camice anche se non ce n'è nessun bisogno. Non so, pensate all'ultima pubblicità degli spazzoni da denti. Ora a me non serve necessariamente un genio per uno spazzone da denti, eppure quello che ti presenta lo spazzone da denti è bello tirato nel suo camice bianco. Anche lì ci sarebbero tante cose da dire, le diremo, però comunque registrate questo. Ma non solo vi invocano ricerche scientifiche, ma vi danno pure dei numeri. 8 donne su 10 fanno questo e quell'altro. Che vuol dire? Quella è un'altra, per carità. Poi vedete che ci sono un sacco di formule divertenti, però rimaniamo sulle 8 donne su 10. Tempo addietro esce, mi ricordo cos'era, una delle tante cose che fanno ricrescere i capelli. Ecco, esatto, l'hanno tolta perché era da denuncia. Infatti il primo giorno che esce, 90% di coloro che hanno usato Crescina è soddisfatto. Io dico a mia moglie, dico, questi sono da carcerare, perché sta affermazione non sta in cielo in terra, cioè che vuol dire che loro hanno qualcuno in tutti i punti dove si vende Crescina che segue quelli che comprano Crescina e gli chiedono se è soddisfatto, perché a capirla, no? Allora dopo hanno messo l'asterisco e sotto c'è scritto 200 donne intervistate, su 200 donne intervistate l'80% ha detto che, dopo, scritto piccolo, che non lo legge nessuno. Allora la domanda è, perché mi devi dire l'88%? Perché noi, per come siamo educati, per come siamo cresciuti, per come siamo socializzati, tendiamo a fidarci di quelli che danno i numeri, pur sapendo con la lingua che chi dà i numeri di solito non è proprio uno al quale ti affidi, no? È divertente, ma è così. Allora tu dai i numeri, se sei nella vita normale sei matto, se sei in comunicazione sei uno che devo stare a sentire. Vabbè, diciamo che va bene. Ad ogni modo, quindi questo per dirvi cosa? Che dobbiamo ragionare sul comportamento, che è una delle cose che ci interessano di più, in particolare voi, tenendo presenti quelli che sono in qualche modo gli imperativi di status, perché lo status ha delle richieste, in qualche modo, no? Come vedremo. Lo status comporta delle aspettative, che è un concetto estremamente interessante che vediamo la settimana prossima. Però, appunto, bisogna tenere presente che il portatore di status non è un manichino o un robot, bensì un essere umano. Un essere umano, secondo me, si qualifica per poter essere, in qualche modo, anche capace di azione creativa e inattesa. Ok? Cos'è sto benedetto status? Mettiamo un po' in ordine tutte le varie cose che vi sono state dette. Allora, lo status, per definizione, è la posizione sociale che si occupa all'interno della società. Questo ci porta necessariamente a riflettere su un tema che è pure quello abbastanza spinoso, che è quello dello spazio sociale. E che diavolo è sto spazio sociale? Sì, quella è una, diciamo che è una specifica dello spazio sociale, però lo spazio sociale in sé cos'è? No? Non proprio, nel senso che voi vi accorgerete, se cominciate a pensarci, che per capire i concetti astratti noi di solito usiamo delle strategie concrete. Allora, noi sappiamo perfettamente che abbiamo dei rapporti interpersonali che sono basati sulle nostre rispettive posizioni e per capire di che parliamo usiamo dei termini concreti, quindi parliamo di spazio sociale, ma non è che lo spazio sociale è questo, ok? È una strategia di comprensione che noi applichiamo per capire in che termini siamo gli uni rispetto agli altri, ok? Quindi cosa si dice? Ma quello sta parecchio in alto. Vuol dire che ti aspetti che cammini a 5 metri da terra? No, vuol dire semplicemente che dal tuo punto di vista, secondo te, quello è più importante di te. Ok? La distanza sociale, della quale parliamo tutti, vuol dire che fra due persone ci sono 5 metri di spazio? No, perché si può stare accanto eppure avere un abisso che ci separa. Quindi, come vedete, le formule sono, come dire, abbastanza evidenti da farcelo capire, ma si riferiscono a qualcosa di astratto, perché di fatto non c'è in giro lo status. Io non lo vedo, no? Lo percepisco, ma non lo vedo. Anche la posizione sociale, anche la famosa stratificazione sociale, che è il presupposto della questione, io non l'ho mai vista. Non è che ho visto la piramide sociale e quindi so che in un quadratino da qualche parte ci sono io, no? Però la piramide sociale è un buon modo per metafora, capire cosa succede. Che mi dice la piramide sociale? Sappiamo tutti cos'è la piramide sociale, suppongo. È una raffigurazione abbastanza banale della società, che è fatta a piramide e divisa in strati, giusto appunto. E cosa sappiamo noi molto istintivamente? Che quelli che stanno sotto stanno peggio di quelli che stanno sopra. Quindi la raffigurazione della piramide sociale è un diagramma che ritrae le differenze all'interno della società, le diseguaglianze. Ah certo, poi lì possiamo, come dire, la vostra collega, che mi pare sia del sud, così a orecchio un pochino, lei è un po' del sud a orecchio, mi sembrava, la vostra collega ci fa presente che anche per esempio il problema del geografico è interessante da questo punto di vista, credo che abbiamo... a subito, perché... No, no, ci mancherebbe altro, si accomodi. La ringrazio. Dicevamo? La piramide sociale ci definisce questo aspetto, ovvero sia che è probabile che noi sappiamo in qualche modo, anche a livello di pancia, che in una società pochi usufruiscono delle migliori opportunità e dei migliori benefici, molti un po' meno. Ed è nostra tendenza quella di spostarci dal punto in cui ci troviamo per nascita, perché di solito arriviamo in una stratificazione sociale senza averlo scelto, no? Il discorso dell'appartenenza e della provenienza è questa. La nostra innata, ci dicono, e su questo però dovremo discutere, ma ognuno per il momento prendiamolo per buono, la nostra innata tendenza è quella a migliorare il nostro status. Che vuol dire? Vuol dire spostarci all'interno della piramide. Ora, ripeto, detta così è abbastanza ovvia, è chiaro però che è un modo di dire figurato, perché noi non ci arrampichiamo da nessuna parte. Anche se, per esempio, ci sono figure come l'arrampicatore sociale che rientrano in questo tipo di immaginario. Che vuol dire arrampicatore sociale? Voi figurate uno come l'uomo ragno che va in giro per i grattacieli? No, però è chiaro che capite perfettamente che significa. Significa qualcuno che cerca di migliorarsi in modo un tantino così furbetto, diciamo, mettiamola così. No? Ci sono canali leciti, canali so and so, canali che potremmo lasciar perdere. Canali illeciti. Quindi dicevamo, questo fenomeno noi lo chiamiamo spazializzazione del linguaggio, ovvero sia, no, il modo di descrivere le cose che non capiamo in termini di cose invece pratiche. Ovvero sia, appunto, il fatto dell'arrampicatore sociale, per esempio, è un modo di spazializzare il linguaggio. Ovvero sia spiegare un fenomeno astratto come qualcuno che migliora il suo status, che non vedi, non sai come è fatto, con uno che, bene o male, s'arrampica. Quindi diciamo che abbiamo questi concetti nuovi: stratificazione sociale, status e mobilità sociale. Una prima domanda utile da porsi è: esiste ovunque la mobilità sociale? Non esiste ovunque, non è esistita prima mai, praticamente. Di fatto la mobilità sociale è qualcosa che segue, come vedremo, un'altra volta all'industrializzazione. È un concetto che le società tradizionali non conoscono, salvo che attraverso canali molto particolari, come abbiamo visto l'altra volta, per esempio, il clero e l'esercito erano i modi di miglioramento sociale dell'Ancien Régime. Non c'erano altre possibilità. Noi invece riteniamo che sia quasi un nostro obbligo migliorare il nostro status. Noi siamo quelli che vengono da una pubblicità, da una cultura dove chi si ferma è perduto, dove devi progressivamente e costantemente migliorare, per cui non ti troverai mai bene dove stai in un certo senso, perché potresti stare meglio, no? È discutibile, ma di fatto è questo il messaggio che passa. Mentre le altre società ci dicono invece che è probabile e possibile star bene dove si sta, cosa sulla quale vi invito a riflettere. Tra l'altro, per capire un po' meglio la questione, avete presente, diciamo, a livello immaginale la piramide sociale? Dove sono più numerosi? Oh, com'è che ci stanno? Perché noi presentiamo la piramide sociale come un esempio di stabilità, no? Ma nel momento in cui diciamo che la piramide sociale è anche una descrizione delle diseguaglianze, stiamo dicendo che la gran parte di quelli che ne fanno parte di fatto non godono di quanto potrebbero. E perché rimangono lì? Perché non hanno la possibilità di migliorare. Questo era un po' il senso della modernità, l'idea della democrazia, tutta questa serie di cose in linea di massima si fondava su un'idea che se si fosse permesso alla gente di fare come credeva, tutti avrebbero voluto migliorarsi. Nella prassi però questo non è accaduto. Quindi, come vedete, delle spiegazioni semplicemente strumentali di quello che ci accade non reggono granché. Se fosse vero, noi avremmo una società invivibile, perché sarebbe un continuo ciclo di qualcuno che sopraffà qualcun altro per migliorarsi. Visto che in cima non è che c'è tutto sto spazio ed è impensabile che tutti si goda degli stessi privilegi e benefici, non ci sarebbe un attimo di break, un attimo di sosta, giusto? Quello che noi capiamo, dovremmo capire dalla questione della piramide sociale, è che è possibile essere soddisfatti della propria posizione a prescindere dai ritorni economici e strumentali che questa comporta. Cioè è possibile pensare che dove si sta sia il posto dove si deve stare. Semplicemente questo. Perché? Perché esiste un sistema di valori, come abbiamo visto, in base al quale si può decidere che ciò che si è ottenuto è giusto. Non è detto che il massimo debba essere sempre il meglio, anche se ve lo raccontano. Però ci sono un sacco di semplicissime osservazioni che smentiscono questa affermazione. Anche se ti piace il caffè zuccherato, non è che lo versi direttamente nella zuccheriera. Mi pare, no? Se tu ti curi con una goccia di belladonna, ti curi. Se te bevi un barattolo di belladonna, mori. Quindi è un problema di misura, non è un problema di quantità. Noi abbiamo trasformato una vita estremamente complessa, basata sul concetto di equilibrio e di misura, quindi di quanto può servire di qualcosa per, in un di più e meglio. Che è facile, ma è una stronzata colossale. Io faccio delle litigate in autogrill infinite perché regolarmente mi vogliono vendere qualcos'altro. Allora dice, vabbè, ma se lei prende un cornetto paga meno di quello che paga oggi. Ho fatto sì, ma io il cornetto non lo voglio. Che volevo fare? Mo devo prendere per forza così, lo butto e lei è contenta. Voglio dire, il senso dov'è? Però il punto è quello. Tu compri le patatine a McDonald's, ne compri, spendi un euro, compri così, spendi un euro e venti, compri così. Automaticamente spendi un euro e venti. E poi hai dei problemi d'obesità e di fegato. No? Perché? Perché non è detto, anzi, si può discutere estensivamente che meglio sia sempre giusto, di più sia sempre meglio, scusate. Anzi, tornando alla famosa saggezza popolare, noi sappiamo che il troppo stroppia. Tant'è vero che degli economisti un tantino più illuminati della norma ultimamente stanno facendo dei ragionamenti su qual è lo stipendio o il reddito ottimale. E se ne sono usciti con 20.000 euro, 20.000 dollari l'anno, mi pare, o 10.000 dollari al mese forse, mi ricordo. Comunque, che è tanto, ma non ha a che fare con tanti degli stipendi a cui assistiamo noi oggi, che vediamo noi oggi. Che vuol dire? Vuol dire che pure il denaro, che è un oggetto estremamente complesso su cui riflettere, non può essere assunto sic et simpliciter come metro di giudizio. Perché? Perché, guarda caso, il denaro è l'unica cosa per la quale vale quello che abbiamo detto. Il denaro è l'unico oggetto nel quale quantità e qualità coincidono, cioè del denaro si può dire soltanto di più, non c'è altro. Non è casuale, perciò, come vedete, che una società dove il denaro è diventato centrale, una società che si è creata sul culto del denaro, sia una società che ragiona in termini di quantità. non può far altro, perché il denaro non è in grado di tradurre altro che la quantità. Tant'è vero che perfino quei beccamorti delle carte di credito, quando guardate la televisione, vi dicono certe cose non hanno prezzo e c'è voluto, per tutto il resto c'è Mastercard, come se pagassero loro, e lì pure potremmo discutere, no, perché Mastercard sono i soldi tuoi, quindi che vuoi dalla vita mia, in pratica. Però poniamo, ma anche loro sono addivenuti a doverti dire certe cose non hanno prezzo. C'è una storia zen estremamente interessante, raccomando a chiunque capiti di leggere un librino che si chiama 101 storie zen, che è bellissimo, che dice che c'è di uguale fra un diamante da 300 carati e una testa di pecora morta. A occhio tu diresti nulla, e ti dice il saggio zen, no, sono la stessa cosa, sono entrambe senza prezzo. Ovvero sia, sono due oggetti che esorbitano il modo di ragionare corrente. Non c'ha un prezzo una testa di pecora morta, ma neanche un diamante di quella portata. Non è riducibile alla moneta, quello è il punto. Capite? Noi abbiamo questa distorsione mentale per la quale traduciamo quasi tutto in denaro. E quindi chiaramente non è strano che il conto in banca diventi il modo per giudicare una persona, che la variabile economica diventi la variabile centrale per fare le tue scelte o per giudicare gli altri, e via discorrendo. È tutto abbastanza collegato. Il punto centrale è che non è detto che questo sia giusto. Noi veniamo da una storia nella quale per 2000 rotti anni questo criterio non valeva. Dice, ne valeva un altro e quello era molto peggio. Può darsi. Era sicuramente diverso, però. Ricordatevi, ad esempio, che a Roma i ricchi contavano come il due di briscola. Tant'è vero che per diventare ricchi, per diventare potenti, cosa facevano? Finanziavano uno che poteva permetterselo. Cesare, da questo punto di vista, ci insegna. Cesare non aveva una lira. C'era qualcuno che gli prestava milioni e milioni di sesterzi. Ma quel qualcuno, se si fosse presentato lui, non avrebbe avuto nessuna possibilità. Perché quella società non giudicava in termini di denaro. Giudicava in altri termini, che potevano essere capacità, sangue, in linea di massima, che è stato il criterio col quale abbiamo giudicato per millenni, e via discorrendo. Quindi capite questa cosa? Il modo in cui noi ragioniamo oggi è una variabile culturale. Abbiamo deciso nel corso di un qualche secolo che effettivamente era molto più intelligente. Oggi cominciamo ad avere dei dubbi in proposito e non c'è niente di scritto nella pietra, non è detto che debba rimanere così. Oggi al momento, che ci piaccia o meno, però di fatto è abbastanza così. Anche se c'è una certa ritrosia ad accettarlo, perché si dice sempre che c'è la crisi dei valori. È una balla, non è vero. C'è la crisi di certi valori, perché il valore del denaro sta lì benissimo. Solo che non ci piace. Guarda un po', non riusciamo a mandarla giù, che soprattutto quando si è giovani un tantino più idealisti ci si rende conto che ci dovrebbero essere altri modi per scegliere che non il denaro, perché il denaro è mobile, tra l'altro, no? Oggi c'è, domani no, lo puoi ottenere in tanti modi, non c'è scritto sopra nulla, te può capitare per fortuna. Vuol dire, se io vincessi domani, che ne so, non un gratta e vinci perché è poco, ma so, facessi il super enalotto, no? Faccio il super, vinco e c'ho improvvisamente 16 miliardi di euro. Sono cambiato in qualche modo? Eppure il mio status farebbe uno schizzo della Madonna. Improvvisamente mi troverei chissà dove paracadutato per questa cosa. E sarebbe molto scomodo, perché la dinamica di status non è una cosa semplice. Noi adesso l'abbiamo vista come questo che si arrampica, ma vedremo che cambiare strato, cambiare posizione implica dei cambiamenti estensivi e complicati. Tant'è vero che se andate a farvi una piccola storia di quelli che hanno vinto alle lotterie, scoprite che nella gran parte dei casi sono morti alcolizzati e senza una lira. Perché trovarsi improvvisamente tutto questo denaro, queste possibilità, se non sei in qualche misura equipaggiato mentalmente per farlo, è molto più una sfiga che non una fortuna. Per cui, come vedete, c'è da discutere estensivamente. Però, fondamentalmente, il punto centrale, come vi dicevo, è questo. Non tutte le società hanno pensato che ci si potesse spostare, eppure ci hanno permesso di arrivare dove siamo. Quindi probabilmente non è che ci si vivesse così malissimo. Certo, ci si vive probabilmente peggio di come si sta oggi per tanti versi, ma noi dobbiamo cominciare a ragionare in un'altra ottica. Non c'è semplicemente, come abbiamo visto, la disponibilità economica, le possibilità tecnologiche e tutto questo, ma c'è tutto quello che pertiene alla qualità della vita, che difficilmente è riducibile semplicemente al conto in banca, anche se noi ci proviamo da anni col famoso prodotto interno lordo, che sembra sia l'unico modo per discettare di queste cose, pur non prestandovisi affatto. E tutto quello che ha a che fare con la qualità della vita si può discutere se sia effettivamente tanto migliorato o meno, sia a livello di consapevolezza che a livello di inconsapevolezza. Uno dei motivi per i quali voi siete qui e per i quali esiste questo corso di laurea è che l'insicurezza oggi è piuttosto diffusa. Noi oggi siamo una cultura che ha paura. Siamo una cultura dove coloro che seminano paura ottengono risultati. Perché? Perché sanno perfettamente che noi siamo spaventati. E perché siamo spaventati? Siamo spaventati perché non abbiamo degli strumenti per comprendere la realtà che funzionino, perché abbiamo giocato tutte le nostre possibilità su una lettura economica e la lettura economica non è in grado di spiegare il mondo. Può spiegarne alcuni aspetti, ma non tutti. In larga misura quelli importanti, quelli che ti permettono di dormire tranquillo e di non sentirti spaventato, non li spiega. Quindi, anche da un punto di vista di processi culturali ampi, voi siete qui perché c'è una certa configurazione culturale in atto. Ci sono delle lacune nel modo col quale noi comprendiamo il mondo, perché l'abbiamo costantemente, sempre di più, ristretto su certi parametri, che sono i parametri economici, quindi moneta, finanza, tutte queste cose molto affascinanti, le quali però non sono sufficienti per permetterci di ben vivere, perché vivere bene è un'altra cosa. Nella filosofia si parla di sopravvivere e vivere, sono due cose diverse. Per vivere tu hai bisogno di una serie di caratteristiche, una serie di sensazioni, una serie di consistenze che ti circondino, che noi abbiamo sempre meno e chiediamo a qualcun altro di darcele, perché siamo in questa situazione. Quindi chiediamo al governo, chiediamo al sindaco, chiediamo agli eserciti, chiediamo a tutta una serie di operatori di rassicurarci, ma non è così facile, perché si tratta di un problema essenziale in senso filosofico. Cioè il nostro disagio è qualcosa di più profondo, che non è una telecamera e neanche una pattuglia dei carabinieri che risolve. Certo, possono aiutare per molti versi, ma non sono sufficienti. Tant'è vero che, se sapete cosa sono le gated communities, qualcuno di voi è al corrente, quei posti che vengono chiusi con le muraglie, con gente che guarda, che sorveglia, amministratissimi, con allarmi, eccetera, eccetera, la paura è maggiore che all'esterno. Allora ti chiedi, perché te devi chiudere dentro un qualche tipo di posto per stare più sicuro quando ci stai dentro hai più paura di prima? Il gioco non va alla candela. Non è quello il modo per intercettare una maggior sicurezza. Una maggior sicurezza la intercetti anche a livello di solidità e consistenza interiore. Capacità di gestire l'inatteso, capacità di affrontare situazioni alle quali non t'hanno preparato, che sono quelle che capitano in linea di massima più spesso, tra l'altro, nella prassi. Ok? Allora, se tu non ragioni anche su questo punto di vista, la sicurezza resta un feticcio al quale aspiri, ma che non ti dà niente a te, dà a qualcun altro, dà a quelli che forniscono le tecnologie, dà ai governi che si sentono chiedere cose, perché tenete presente che è in atto, come vedrete nel manuale e come diciamo adesso, quello che si chiama un trade-off, ovvero sia uno scambio. Io ti cedo libertà, ma tu mi dai sicurezza. Allora, dov'è il trucco della questione? È che io mi pio la tua libertà, ma non te la posso dare la sicurezza se non agisco in un altro modo. Quindi è, in qualche misura, un circolo vizioso che si risolve in una continua espropriazione dei nostri diritti, in ultima analisi. No? Pensate al Patriot Act in America, pensate a tutto quello che ha avuto a che fare recentemente con le intercettazioni americane, francesi, eccetera, eccetera. Tutta una serie di comportamenti che 40 anni fa sarebbero stati una bomba assoluta se vi fossero emersi. Ci sarebbero state manifestazioni di piazza, crolli di regimi, sarebbe successo chissà cosa. Per noi è abbastanza normale. È normale che per prendere l'aereo mi prendano le impronte, mi prendano la retina, mi controllino i documenti 40 volte, mi trattino a pesce in faccia, eccetera, eccetera. Perché? Perché così siamo più sicuri. Parliamone di sta cosa, no? Non è dimostrato da nessuna parte che funzioni meglio questo tipo di struttura. Però dal nostro punto di vista, che come vedete ragioniamo spesso e volentieri in modi non troppo razionali, mettiamola così, ci sembra di essere più protetti se camminiamo per una strada con 14.000 telecamere che ci riprendono ad ogni piede sospinto, se ogni tanto passa una pattuglia che più o meno mi dà l'idea che potrebbe intervenire se, eccetera, eccetera. Però questo è molto poco razionale, no, comprensibilissimo, molto poco razionale. Capite? Il nostro disagio, la nostra paura viene da un'incertezza più profonda. il fatto che appunto il mondo intorno a noi non è conosciuto in un certo senso, non rientra in quelli che sono i nostri schemi di comprensione normali e quindi potrebbe potenzialmente essere denso di minacce. Lì dobbiamo andare ad agire. Quello deve essere ricostruito. Noi dobbiamo di nuovo avere una cultura che ci rassicuri in sé, che ci faccia vivere in un posto normale, tranquillo, sereno. Quello è il presupposto perché la sicurezza perda questa improvvisa importanza che ha preso, ovvero sia dei nuovi strumenti per conoscere la realtà. Perché gli strumenti che abbiamo oggi funzionano male. Tenete presente che il consumo di psicofarmaci aumenta regolarmente a 3 cifre percentuali l'anno, 200-300% in più. Ci sono dei segni di disagio profondo che sono inevadibili, sono indiscutibili, c'è una tendenza all'alcolismo, il continuo utilizzo di droghe, gesti particolari, depressione che è diventata la malattia del XXI secolo, psicofarmaci assortiti. Insomma, se cominciamo ad andare a prendere i numeri famosi, quelli che piacciono tanto ai miei colleghi, è difficile sostenere che vada tutto bene. La sensazione è che c'è qualcosa che non quadra. E questo qualcosa che non quadra, dal mio punto di vista, è esattamente un sistema culturale che non è più in grado di fare quello che dovrebbe. Perché, come vedremo, una cultura serve a farci vivere sereni. Che poi sia vera o non vera, quello è un altro discorso. Un esempio per spiegarmi. Risaliamo agli albori. I nostri primi antenati camminano per il mondo e hanno paura di tutto. Un lampo, un tuono, un incendio, un terremoto, lo spaventa pure noi, però comunque, insomma, bestie non meglio identificate che possono smembrarti in un batter d'occhio. È chiaro che hanno un certo patema, no? E cosa fanno per capire queste cose? Prima di tutto le raffigurano, fanno conoscenza, come dice Maffesoli, omeopatizzano il male. Il fatto che tu disegni scene di caccia, disegni animali, disegni situazioni sulle mura delle caverne, è anche un modo per abituarti, ok? E poi cos'altro fanno? Elaborano dei racconti, delle spiegazioni di quei fenomeni. Allora, quando il tuono è Zeus che si incazza, è molto meno spaventoso, perché sai cosa sta succedendo. Sai pure che a te in linea di massima sei talmente piccolo che Zeus non te vede per niente, e quindi il tuono improvvisamente non ti spaventa più. Ora, che il tuono sia un fenomeno atmosferico, eccetera, eccetera, o il carro di Thor, a quello che vive nella cultura gliene frega il giusto. L'essenziale è che sappia che è una cosa della quale non deve preoccuparsi, perché quello interessa. Capite? La cultura è un sistema coordinato di significati avuti i quali tu puoi vivere tranquillamente la tua vita. Non devi stare ogni momento a chiederti, oddio, mo che succede? Ok? Quindi in un certo senso la cultura è un insieme coordinato di aspettative. Io so che quando accade qualcosa devo fare qualcos'altro. Stop. Quando succedono cose per le quali non so cosa devo fare, ritorna il problema. Ok? Quando accadono cose che sfuggono completamente al mio controllo, sulle quali non ho nessun tipo di possibilità di intervento, ho di nuovo paura. Ecco perché noi oggi abbiamo dei problemi. Perché le raffigurazioni culturali con le quali ci stiamo muovendo non collimano più con quello che viviamo normalmente. Ecco perché è nata la sociologia al tempo, anche. Perché i modi che c'erano per spiegare la realtà non funzionavano più. Ti davano delle aspettative che tu non vedevi realizzate. Portavano a delle conseguenze che tu immaginavi dovessero accadere e non succedevano. E questo è frustrante. Ok? Quindi la cultura è importante da questo punto di vista e dal mio punto di vista per voi particolarmente, perché è uno degli ingredienti fondamentali per rivolgerci al problema della sicurezza. La sicurezza non è soltanto un problema strumentale, non è semplicemente un problema di tecnologie, uomini, strategie, eccetera, anche, ma richiede anche una sensibilità diversa, cioè la sensibilità di cominciare a rendersi conto di quanto ciò che sta accadendo e ciò che non riusciamo a prendere in considerazione grazie a una penuria di strumenti euristici sta portando con sé.